Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano li apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza.
Nel preparare la lezione, L'ho iniziata male perché avevo un senso di stizza molto forte, nel senso che la liturgia, mi sono accorta, ci fa passare da un Vangelo a un altro come niente. Sei in Giovanni, poi passi in Luca, poi passi in Matteo, poi ripassi in Giovanni. Oggi, per esempio, ritorniamo a un Vangelo che viene subito dopo la lettura del cieco nato che abbiamo fatto un mese fa. E sì, devo dire che l'ho iniziata male, perché mi piace seguire una continuità, no, nel Vangelo, iniziare un Vangelo dall'inizio fino alla fine e seguire tutto il percorso che l'Evangelista ci vuole fare, gustarlo fino in fondo. E non riuscivo a partire, no? Fino a quando poi mi sono detta che in fondo, beh, la liturgia è la vita, no? Cioè, la vita è così. Usciamo di casa prendendo al volo un pezzo di pane, il primo che capita, e smangiucchiamo qualcosa, poi iniziamo qualcosa, poi la lasciamo lì perché non ci abbiamo il tempo, la riprendiamo quando avremo il tempo giusto, se ce l'avremo mai, e andiamo di fretta, è una cosa che prendiamo quello che ci serve per poter vivere oggi, quello che c'è domani è un'altra cosa, no? E mi sono accorta che la liturgia è proprio questo. Ci dà quel pezzo di pane sbocconcellato, strappato via dalla pagnotta intera, che ci serve per poter vivere oggi. Quindi un punto a favore della liturgia. Oggi bisogna che assegniamo questa cosa. E quindi poi sono partita tranquilla. Ecco. Allora, questo testo evangelico, che è quello del pastore, il capitolo 10 di Giovanni, è un testo conosciutissimo, famoso, che ha ispirato ogni cosa, volumi e volumi di commenti, opere artistiche di ogni genere, buone e meno buone anche. Però veramente c'è tanto, cioè, perché il linguaggio, le metafore, le immagini che sono usate evocano tanti sentimenti, tante cose. È suggestivo per queste immagini che suscita, ma per le stesse immagini che vengono fuori è complesso, perché sono contraddittorie. Sono immagini che non si fondono mai insieme, come se fossero degli opposti insanabili. Infatti c'è il pastore, c'è la sua bellezza, il recinto, c'è il gordiano, c'è il pascolo, c'è la voce riconosciuta, c'è la porta sicura, c'è un condurre fuori, un camminare innanzi, c'è un seguire ancora per la certezza di questa voce conosciuta, ma intrecciati, senza fondersi mai, con queste parole, con queste immagini, ci sono dei motivi tematici di una violenza inaudita. Ladri e lestofanti, kleptes e lestes. Immagino che da lestes, che è tradotto con briganti, venga fuori la parola lestofante, se esiste ancora, no? Estranei all'otrios, fuggire, non capire, rubare, uccidere, distruggere. Tutto questo in pochissimi versetti, è ripetuto tante volte poi. È una contrapposizione questa che ci dice delle cose molto interessanti, soprattutto sulle pecore. Vorrei spezzare una lancia in favore di queste pecore oggi, perché sono fragili. Da questo Vangelo risulta tutta la loro fragilità. Sono in una condizione di profonda precarietà. Intanto perché sono in un luogo che, per quanto voglia essere il più sicuro, in realtà è esposto a qualsiasi inganno. È esposto a qualsiasi azione di brigantaggio, esposte alla morte violenta, alla distruzione. Cos'era questo luogo dove venivano portate le pecore? Era un luogo fuori dal villaggio, Quindi lontano da un luogo abitato e quindi esposto a ogni tipo di bestia feroce, nel Negev ci sono i puma, i famosi puma del Negev. Non ci sono i cartelli di pericolo per chi va a fare trekking, no, nel deserto, attenzione ai puma. Quindi è esposto ai ladri che naturalmente non entrano nei centri abitati, ai briganti, ai ristofanti. No, non entrano nei centri abitati. Poi è un recinto, quanto sarà stato alto? 1 metro, neanche. Per cui era facile da scavalcare. Era tutto quello che occorreva perché le pecore non uscissero. C'è un cancelletto per entrare. A volte poteva essere fatto di corde, di legname. Cosa ci vuole a scavalcare un recinto del genere? Tanto è vero che spesso, dicono gli studiosi, che i pastori si fermavano a dormire sulla soglia di entrata del recinto. Per questo poi Gesù fa questa immagine prima del pastore e poi della porta. Bella questa immagine del pastore che si mette a dormire davanti alla soglia, per cui lui diventa la porta attraverso la quale poter entrare e poter uscire. È bella questa immagine, diciamo che è quella che mi sono portata davvero via da questa lezione, no? Questo pastore che dorme lì tutta la notte, finché passa la notte. Quindi è una situazione precaria il luogo. Poi queste pecore sono fragili per la stessa natura dell'essere pecora. Io non so se vi ricordate un'omelia che ci fece un sacerdote di Forlì, se non mi sbaglio, giovane, non mi ricordo neanche, Don Andrea, che venne qui per la festa del Sacro Cuore, no? E ci ha raccontato che lui ogni tanto va a trovare un suo amico che è pastore, va lì a pregare, mi pare, sta lì, poi rimane lì tutto il giorno. E il pastore gli ha raccontato qual è la sua esperienza delle pecore? E gli ha detto che le pecore sono l'animale più pauroso che esista. Hanno talmente paura che possono morire di crepacuore. Per cui il pastore deve dargli il suo cuore perché loro possano vivere, perché possano sentirsi al sicuro. Hanno bisogno del cuore di un altro. Bella questa immagine. E ancora, quindi sono coloro che hanno bisogno del pastore in modo assoluto, cioè non possono vivere senza quel cuore. Poi sono ancora fragili perché non possono salvarsi da soli, procurarsi il cibo da sole. Le pecore in questo Vangelo non ce la fanno, ma in questo Vangelo, ma in genere, non ce la fanno nemmeno a imboccare la porta d'uscita. Qua il verbo che viene usato è il pastore le spinge fuori, non le conduce fuori. Cioè le deve spingere fuori dall'ovile perché loro non sanno imboccare la porta giusta. Tutta questa fragilità è vera ed è delle pecore, ma dice il Vangelo, esse sono capaci di una cosa sola, di riconoscere una voce. È interessante perché questa voce che parla alle pecore non comunica contenuti di etica, di morale, come camminare, come comportarsi, come stare insieme, come non urtarsi, come non calpestare gli altri. Non è una voce che veicola accuse, rimproveri, giudizi, ma è una voce che trasmette, che genera, anzi, un'appartenenza. È una voce grazie alla quale le pecore sanno chi è che gli sta parlando. L'esito delle parole di quella voce è che chi parla è per me. Questo è il frutto. È capire che chi mi sta parlando è per me. E io allora sono per lui. Esse lo riconoscono come il loro pastore. È una voce per un riconoscimento. Egli è colui che è per me. Questa cosa è importante perché noi non la cerchiamo nel Vangelo. Quando noi ascoltiamo il Vangelo, noi dentro cerchiamo quello che ci fa essere per lui, quello che ci fa essere suoi discepoli. Ma non è così. La voce del pastore trasmette che lui è qui ed è per me. È lui che le spinge fuori, è lui che si mette davanti a loro, è lui che le conosce, le chiama per nome. I pastori, tra l'altro, tutti i pastori chiamano le pecore con nomignoli, orecchie lunghe, naso bianco, fiocco di neve. Heidi non so come chiamava le sue pecore, fiocco di neve. Ah sì, no, ed è una voce che noi dobbiamo imparare ad ascoltare, noi dobbiamo ancora imparare tanto come si ascolta un Vangelo. La sua voce che mi chiama e il mio ascolto che non porge l'orecchio a un discorso ragionevole, convincente, con tutte le regole della logica di Aristotele, no? Ma a una voce che mi fa suo. Una familiarità che infonde sicurezza e coraggio all'animale più pauroso della terra. Questo riconoscimento, badiamo bene, avviene non in un ambiente ameno, aulico, campagnolo, del tutto poetico. Non ci sono condizioni favorevoli per poter ascoltare questa voce, ma mentre ci sono i ladri e i lestofanti. Mentre le pecore sono minacciate di morte e di distruzione, soggette a chiunque si presenti a loro come l'autentico pastore, esposte a qualunque cosa. Mentre è questo l'ambiente in cui vivono, quella voce chiama. Allora forse quello che dobbiamo chiedere in questa giornata che la Chiesa ha dedicato alla preghiera per le vocazioni, non è che ci siano tanti che rispondano, che si facciano preti e suore, sapete che è questa cosa proprio. Bravi genitori, bravi laici, ma certo, sicuramente anche questo. Ma la cosa più importante è che lui non smetta di parlare. Parla ancora, parla. Che non smetta di chiamare, di fare in modo che possiamo ancora udire sempre quella voce anche dentro la morte. Lazzaro, che è capace di sentire la voce, un morto che sente. Debora giustamente dice che è la cosa che l'ha impressionata da sempre questo, ma che i morti sentono. Una voce cercata, attesa, amata, dentro altre voci. Ma c'è di più. Le pecore, dice questo Vangelo, sono sue. Le sue pecore chiama, una ad una. E sono sue perché il Padre gliele ha date. Più avanti dirà in un Vangelo che adesso non abbiamo letto, al versetto 27 dello stesso capitolo, le mie pecore ascoltano la mia voce, riprende la stessa cosa, e io le conosco ed esse mi seguono uguali. Io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute, nessuno le rapirà dalla mia mano. Ancora c'è questo ambiente ostile, no? Dal quale lui le deve difendere. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mia mano. Erano tuoi. Gesù lo ripete a se stesso tante volte questa frase. Erano tuoi, li hai dati a me. Lo dice al capitolo sesto ancora, no? Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre. Continuamente, al capitolo 17, erano tuoi e li hai dati a me. Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. No? Continuamente lo ripete. Stupito, grato. Le pecore sono del Padre, a Lui appartengono e da Lui sono date in dono al Figlio. Questa cosa, guardate che di un'importanza straordinaria, perché quando si riceve un dono da una persona amata, che è particolarmente importante per me, quel dono assume una preziosità inaudita. Può essere qualcosa di estremamente piccolo, povero, un pezzetto di carta con una parola. Io conservo nel breviario dei pezzetti di carta che mi ha dato la madre Letizia quando mi preparava alla professione solenne. Sono preziosi perché me li ha dati lei, che mi ha preparato a dire un sì. Sono preziosi. È una cosa che diventa speciale anche se piccola e inutile, perché me l'ha data lei, perché me lo ha dato lui, quella persona che amo. E conserverò quel dono per tutta la vita e lo metterò in un luogo intimo, sicuro, in modo che non lo perda. Questa realtà allora, che siamo noi, che siamo le pecore, che è così fragile e così esposta a tutto, è fatto oggetto di una preziosità che non è la sua, ma gli viene dall'appartenere a un altro che l'ha amata. E così queste pecore date dal Padre al Figlio sono preziose perché dicono che sono state amate da un altro. Preziose perché sono sempre state sue e adesso sono mie. Quanto perdono c'è dentro questa esperienza? E ancora di più, quanto perdono c'è all'origine della condizione umana? L'amore con cui siamo stati amati, che ci fa così preziosi, precede ogni nostra azione. Ogni tradimento futuro, ogni smarrimento della pecora in giro per il mondo, ogni caduta, così come la lavanda dei piedi ha preceduto ogni tradimento e ogni rinnegamento. Questo è lo stile di Dio. Prima ancora che tu mi fai del male, io ti amo. Sei mio e non ti lascerò andare. È quell'amore che fa di noi ciò che noi siamo veramente, preziosi. La dignità, la preziosità di questo gregge viene dall'essere oggetto dell'amore del Padre e poi del Figlio che ama il Padre così tanto e quindi ama noi così tanto. E non c'è nessun'altra voce che può dire altro. Se non voci di ladri e di lestofanti, di omicidi e distruttori, non c'è una voce che è alla stessa altezza di questo. Ma ancora di più, questo amore che fa di noi coloro che sono suoi non è solo all'origine, ma è anche il nostro destino. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvo, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Che cos'è il pascolo? Escono verso dove? Dove le porta il pastore? Il pascolo è il Padre, è l'amore che sazia. Padre è l'amore che le genera,
ma anche l'amore che le attende per sempre saziarle.
Amore all'origine, amore come destino. Vi ricordate quando la madre Letizia a colazione 2 settimane fa, se non mi ricordo quando, che ci ha detto che finalmente dopo 80 anni di vita, no? Pensando e ripensando, ha capito che cosa vuol dire che Gesù ci va a preparare un posto, il posto dei figli. Che rivelazione grande, è vero, il pascolo è questo, il posto dei figli. Quindi amore all'origine, amore come destino e amore che ci accompagna in questo presente intrecciato con i ladri, le stufanti, l'inganno, la minaccia di morte e di distruzione, come il grano e la zizzania, la logica è quella. Dall'amore generati all'amore destinati, con l'amore in cammino. Riconoscere questo non vuol dire vivere in un'illusione o dire quello andrà tutto bene, che a me dà molto sui nervi a dire la verità, perché non va tutto bene e non andrà tutto bene. Sono morte tante persone, gente ha perso il lavoro, no, non andrà tutto bene, cioè ci sarà tanta fatica, no, da vivere. Ma significa riconoscere che c'è una parola prima. È una parola ultima sulla nostra vita, che non è di morte. Sono parole che segnano un cammino dentro il quale dobbiamo lottare, sì, cercare certamente, difenderci con tutte le nostre forze, sì, ma che comunque ha come esito attraversare la soglia della morte, che non ha l'ultima parola. Tra l'altro, porta in questo Vangelo. Chiusura, è lo stesso termine che viene usato per indicare l'ingresso del sepolcro, quello che trovano scoperchiato le donne in quell'alba lì. Si entra e si esce attraverso questa porta. Si entra, sì, ma si esce. Si entra. E si troverà salvezza, immaginatevi, la porta del sepolcro. Pietro e Giovanni entrano nel sepolcro e trovano la salvezza. Si entra e si troverà pascolo, si esce e si troverà pascolo. Preghiamo allora in questa giornata perché ci possiamo radicare nella nostra origine e nel nostro destino. Di appartenenza a un amore che ci ha preceduti, che si fa compagno di strada, che si fa attesa di noi. E vorrei pregare con le parole di un martire cristiano, Bonhoeffer, morto o ucciso dai nazisti, lo sapete, nel campo di concentramento di Flossenbürg, 3 giorni prima che fosse liberato questo campo. E lui scrive dal carcere di Tegel, a Berlino, dove era rinchiuso, scrive delle lettere raccolte poi in un libro che si chiama Resistenza e resa. Sono lettere alla sua fidanzata, ai suoi amici, scrive poesie, anche preghiere. E tra queste ce n'è una che ho amato da sempre. E dice così. Io in realtà sono ciò che gli altri dicono di me, o sono solo ciò che io so di me stesso. Inquieto, nostalgico, malato come un uccello in gabbia, bramoso di un respiro vivo come se mi strozzassero la gola. Affamato di colori, di fiori, di voci d'uccelli, assetato di parole buone, di presenza umana, tremante di collera davanti all'arbitrio e alla più meschina umiliazione, roso per l'attesa di grandi cose, impotente e preoccupato per l'amico a infinita distanza, stanco e vuoto per pregare, per pensare, per creare, esausto e pronto a prendere congedo da tutto. Chi sono io? Domandare solitario che mi irride. Chiunque io sia, tu mi conosci. Tuo sono io, o Dio.